confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci qua ritornati un'altra volta insieme, si è accesa la lucina rossa, quindi siamo in diretta. Care amiche, cari amici delle comunità italiane nel mondo, benvenuti ad una nuova puntata di Confidenziale. Anche se a dirla tutta avrei dovuto salutarvi con un solenne miei cari amici vicini e lontani, e già. Perché oggi parliamo del 1951 e proprio nel 1951 quel saluto venne coniato. Venne coniato dal conduttore radiofonico Nunzio Filogamo, che il 29 gennaio dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo pronunciò questa frase benaugurale salutando gli spettatori in sala e i radioascoltatori del primo festival della canzone italiana. Nasceva quindi allora una grande epopea che sarebbe continuata sino ad oggi, e noi non vi faremo ascoltare le prime tre canzoni vincitrici del Festival di Sanremo di quel 1951, perché le avrete ascoltate perlomeno 100.000 volte. Sapete tutti che vinse Nilla Pizzi con Grazie e dei Fior. Noi invece vi vogliamo far ascoltare una canzone cantata dal duo Fasano. Fu la prima canzone con cui si inaugurò il festival. È stato in assoluto il primo brano che è arrivato nelle case degli italiani durante la prima puntata del primo festival di Sanremo. Si chiamava Sorrentinella, un brano allegro, un brano carino, brano comunque del tutto dimenticabile. Prego Walter in cabina di regia.
Corre a ballar la sorrentina, ritmi qui, ritmi là, oe, oe. Le canzoni belle, le deliziose tarantelle, lei però le scordò, oe. Sorrentinella, la tarantella, ballavi tu. Or balli la samba e la raspa, il poltrotte, a chi ti corteggia non dici di no. Il tamburello coi campanelli e il putipù. Le hai messe a dormire in riva al mare, a sognare non mai più. Però Lambretta passeggio te ne vai, passo, che l'usanza d'allora tornerai, sorrentinella, la tarantella su ballanco, e tutta Sorrento baciato dal mar, ridente festosa farai palpitar, gli occhi tuoi belli sorrideranno come quei dì, nessuna regina sarà certo più felice di così, nanni, nanni, nanni. Sorrento baciato dal mar, ridente festosa farai palpitar, gli occhi tuoi belli sorrideranno come quei dì, nessuna regina sarà certo più felice di così, nanni, 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 nanni.
Ma ascoltando questa canzone, ragazzi, ci viene in mente veramente che l'Italia di allora era diversa e lontana anni luce dall'Italia di oggi. Era un'Italia più pulita, più semplice, un'Italia certamente ancora molto provinciale, ma che rialzava la testa, voleva l'allegria, c'era la ricostruzione dopo le miserie della Seconda Guerra Mondiale, e se nelle case di tutti quanti la radio faceva compagnia alle famiglie e portava le notizie del mondo, mondo giorno per giorno, nelle edicole spopolavano i fotoromanzi. Pensate che in quegli anni venivano venduti in Italia milioni e milioni di copie di fotoromanzi a puntate a cadenza settimanale. Le maggiori testate erano Bolero Film, Sogno, Tipo e Luci del Luna Park. Luci del Luna Park, che venne conosciuta con il semplice nome di Luna Park, che avrebbe fatto furore ancora per tutti gli anni 60 e che in quel 1951 era al suo sesto anno di pubblicazioni. Due dei fotoromanzi di maggior successo di quell'anno su Luna Park erano Siglinda, scritto da Luciana Peverelli, e poi La voce nella tempesta. L'autore era Sirio Magni. E vi voglio leggere i nomi degli interpreti, o meglio delle interpreti, perché avevamo nomi altisonanti come per esempio Mary Valente, Alma Giusi, Ida Lari, e fra gli uomini, fra gli interpreti, c'erano Carlo Rinaldi e Tony Camatta. Erano nomi che già ci portavano in un'atmosfera rarefatta, un'atmosfera fiabesca, un mondo diverso. Così come in un'atmosfera fiabesca ci portava Nat King Cole con la sua Unforgettable.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Allora, un po' di importanti notizie dal mondo in quel 1951. A Parigi viene istituita la CECA, che era la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, diciamo una antenata dell'odierna Unione Europea. Poi in Bolivia viene organizzato un colpo di Stato, ci sono i moti anti-inglesi in Egitto. c'è l'arresto di Slansky in Cecoslovacchia e la nazionalizzazione dei giacimenti petroliferi in Iran. La Libia proclama l'indipendenza e i nordcoreani, appoggiati dai cinesi, occupano Seul. Lo scià di Persia, Reza Pahlavi, sposa la bellissima Soraya.
I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why.
You don't need analyzing. It is not so surprising that you feel very strange but nice. Your heart goes pitter-patter. I know just what's the matter, because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone who's older. A rub down with a velvet glove. There is nothing you can take to relieve that pleasant ache. You're not sick, you're just in love.
I
you don't need analyzing.
No,
it is not
there.
So surprising
I
that you
smell
feel
blossoms
very strange,
and
but
the trees
nice.
Are bare. All day long I seem to walk.
I know just what's the matter, because I've been there
I
once or twice.
Why.
Put your head
tossing
on
my
shoulder.
In my sleep.
You need someone who's older.
And what's more, I've lost my appetite. Stars
there is nothing you can take to relieve that pleasant ache. You're not sick.
I wonder why.
You're just in love. I know why.
Now I know why I'm just in love.
Ma in quel 1951 in Italia c'è una terribile alluvione, l'alluvione del Po in Polesine. Ve la vogliamo ricordare con questo breve servizio del Mattino di Padova.
Sono le 8 di sera del 14 novembre 1951. Un forte scirocco impedisce al Po di defluire in mare. Le piogge straordinarie in provincia di Rovigo fanno tracimare il fiume sull'argine sinistro tra i paesi di Canaro e Occhiobello. Seguono la rottura degli argini di Paviole, Bosco e Malcantone. Il Polesine finisce sott'acqua.
Tutti siamo stati colti di sorpresa. Lì bisognava prevederlo, insomma, non abbiamo previsto nulla.
100.000 ettari vengono allagati, due terzi dell'intera provincia, 8 miliardi di metri cubi d'acqua. Nella notte inizia la fuga. A Frassinelle, a bordo di un camion, sono stipate centinaia di persone che scappano dalla furia del fiume. 84 di loro muoiono, ma il numero delle vittime del camion della morte non sarà mai accertato con esattezza. Forse sono più di 100.
Allora non c'era niente, non c'erano camion, non c'erano escavatrici, non c'erano carretti e basta. Allora la gente ha dovuto arrangiarsi.
In 190.000 si ritrovano da un giorno all'altro profughi. 80.000 persone, un quarto della popolazione provinciale, va via per sempre. Inizia il grande esodo. 3 giorni dopo il disastro, il 17 novembre, il governo nomina commissario Giuseppe Brusasca, che fa una previsione. Per ripulire la zona ci vorranno 2 anni, ma lui ce la fa in 6 mesi. Partono gli aiuti e i fondi per la ricostruzione. Viene raccolto 1,5 miliardi grazie a una campagna della RAI. 84 paesi stranieri, tra cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, arrivano in soccorso. I danni vengono stimati in 300 miliardi di lire, 20.000 aziende sono spazzate via, 150.000 quintali di prodotti vanno persi, vengono prosciugate le terre e dopo il dramma arriva la rinascita. Il Polesine, da monocultura agricola, si diversifica. Nascono zone industriali a Rovigo, Adria, Occhiobello, l'agroalimentare di qualità con l'insalata di Lusia e il riso Delta, la cultura, grazie a investimenti nell'università. Nel 1951 il reddito pro capite nel Polesine è di 137.000 lire, è il più basso del nord Italia. Negli anni 90 i fondi europei per le aree depresse danno la spinta e nel 2007 il PIL supera la media italiana, allineandosi alla media veneta.
Mamma mia, che brutte cose. Però c'è da dire che gli italiani hanno sempre il cuore d'oro. In quel 1951 la radio italiana fece una cosa molto bella, lanciò un mucchio di appelli e raccolse molti soldi, fece una grande colletta per mandare aiuti economici a chi era stato colpito dalla tragedia del Polesine. Tutti quanti i divi della radio, del cinema, facevano appelli ai microfoni della RAI per dire ai radioascoltatori: dai, aiutiamoli, chiunque può mandare un aiuto, anche poco, ma dobbiamo raccogliere qualche cosa per questi nostri fratelli italiani colpiti dalla disgrazia. I radioascoltatori non si fecero attendere e, pensate, vennero raccolti in quei mesi molto velocemente tanti milioni da mandare alle vittime del Polesine per la ricostruzione. E la radio parlava della tragedia del Polesine anche quando ci dava la buonanotte. Come ci dava la buonanotte la RAI in quel 1951? Beh, in una maniera molto diversa da quella che usa oggi. Uno degli annunciatori che si avvicendavano ai microfoni per la buonanotte era Corrado. Ne riconoscerete certamente la voce.
È la storia di tutte le sere, quando l'altoparlante della radio ci avvia teneramente verso la conclusione della giornata. Negli auditori le orchestre staccano.
Domattina, ragazzi!
Ore 24.
Poco, le antenne che hanno lanciato appelli di fraternità e di amore per coloro che sono stati colpiti dall'alluvione si spegneranno. Dalla terra fasciata di silenzio si leverà la preghiera.
E tu, madre dolce, Maria, tu che spesso prendi il nome dell'acqua, simbolo della tua chiarità e purezza, tu che ami apparire accanto alle sorgenti, a te preghiamo, regina dolente. Stendi sulle acque il tuo manto di cielo e i fiumi e i torrenti torneranno nei loro letti e i paesi, i villaggi, le città riprenderanno a vivere. Aiutaci, regina che vuoi, ciò che tu vuoi.
Signore e signori, buonanotte.
Avete conosciuto personalmente la voce misteriosa e suasiva che vi dà la buonanotte. Primi a obbedirle questi operatori del Salone Pannelli. Poi anche a casa nostra si spengono le luci.
Addio mia bella signora, lasciamoci così senza rancore. al destino che vien, rassegnare ci convien, sospirare, piangere, perché? No, la commedia è inutile, ti leggo in fondo al cuore. Quello che vuoi nascondermi sta scritto in fronte a te. Su, non mentire, dimmelo, che spento è il nostro amore. Tanto che vale illudersi, tutto finisce in me. Addio, mia bella signora, lasciamoci così, senza rancor, al destino che vien, rassegnare ci convien, sospirare, piangere, perché? Sei passata incognita, un dì sul mio cammino. Io senza nulla chiederti, t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito, il mio col tuo destino. Ora mi dici, vattene. Vedi, non t'amo più. Addio, addio mia bella signora. Va pure, segui pure il tuo destino. Saprò dire al mio cuore, è finito l'amor, la chimera fragile passo. Addio mia bella signora.
In quegli anni si poteva dire veramente che la Hollywood era sul Tevere, perché tutti gli studios cinematografici americani venivano a girare a Roma, a Cinecittà. Fra il 50 e il 51 venne girato e presentato un colossal, era Quo Vadis, ve lo ricordate? Grandissima produzione, capitanata dal regista Marvin Leroy, e io ho qualcosa di confidenziale da raccontarvi riguardo a Quo Vadis, ma prima voglio farvi ascoltare la sua colonna sonora. Era un colossal anche nella musica. Ascoltate un po' la sigla.
Yeah.
E questa era la sigla magnificente, direi, del Colossal Quo Vadis, che fece rimanere a bocca aperta gli spettatori delle sale cinematografiche di tutto il mondo in quel 1951. E come vi ho anticipato prima, io avrei una curiosità confidenziale da raccontarvi riguardo al Quo Vadis, una curiosità che riguarda la diva italiana Doris Duranti. Leggo quali sono state le sue testuali parole. Non ebbi alcuna parte pubblica nel Quo Vadis, seppure la mia esistenza avrebbe potuto uscirne sconvolta, e se ciò non accadde, a ripensarci, fu per un motivo sciocco, ovvero la mia cocciuta ignoranza della lingua inglese. Il capo dei capi della troupe milionaria in dollari del Quo Vadis, il produttore della Metro, era un ebreo russo di eccezionale statura. Si chiamava Sam Zimbalist. Anziano, capelli corti e crespi, faccia larga, occhi orientali, sigaro in bocca, Zimbalist presiedeva con aria da dio il banchetto inaugurale della produzione del Quo Vadis, cui ero stata invitata con la nobiltà romana, i politici, gli attori più famosi, i giornalisti. Non mi era nemmeno passato per la testa di presentarmi. Me ne stavo a un tavolo, avvolto in una pelliccia di finto ermellino, con i capelli tirati all'indietro, grandi orecchini d'oro e corallo intonati all'abito rosa shocking, e bevevo il quarto o quinto Pernod, un liquore denso e fortemente aromatico che da qualche tempo alternavo al Campari. Quando, dallo stupito silenzio dei convitati, avvertii che Zimbalist era alle mie spalle. Disse cose che non capii, mi prese la mano da baciare, pronunciò altre parole inglesi, fece un gesto alla segretaria interprete che accorse e mi tradusse questa frase. «Voi siete molto bella», dice Mr. Zimbalist. «Oh, grazie, ma purtroppo non parlo inglese». «Il signor Zimbalist dice che siete la più bella di questa festa». Non potei far altro che porgere di nuovo la mano da baciare. Udii altre parole incomprensibili e finalmente la traduzione della segretaria. «Il signor Zimbalist chiede il vostro indirizzo. Ok?» «Ok, ok», risposi, e detti via numero e telefono, sicura che la mia ignoranza avrebbe impedito una conoscenza più approfondita. Forse anche Zimbalist ebbe la stessa sensazione, poiché mentre attorno si faceva silenzio a cerchi sempre più larghi e cominciavano a saettare i flash dei fotografi, schioccò in alto le dita e con un gesto evocò dal suo tavolo lontano un altro personaggio. Personaggio che dopo qualche chiacchiera incomprensibile con il capo, infatti fra di loro parlavano russo, si presentò a me e disse: «Il mio nome è Vyshinsky, sono l'assistente personale di Mr. Zimbalist e per sua disposizione rendo omaggio alla vostra bellezza. Zimbalist ha desiderio di avervi ospite al cocktail privato in onore di Quo Vadis molto presto. Verrete?» «Mi adeguai a tanta compitezza internazionale», dice Doris Duranti, fissavo Zimbalist nei suoi occhi oblunghi e dissi al suo assistente: «Ringrazio il signor Zimbalist della sua cortesia e dei complimenti, tanto più graditi in quanto vengono da un uomo che conosce le più famose bellezze del mondo. Ditegli che accetto il suo invito e che sono davvero dispiaciuta di non conoscere l'inglese neanche un po'». Ricevetti l'invito ufficiale l'indomani al cocktail, seguì una festa in mio onore offerta da Zimbalist all'Excelsior. Ero allibita e divertita al tempo stesso perché il segretario di Zimbalist mi disse: «Il signore desidera anche telefonarvi ogni giorno, e lo farà. Naturalmente non di persona per via della lingua, ma attraverso me o la segretaria». Ero allibita e divertita al tempo stesso. Un'esperienza amorosa così stravagante non poteva essere respinta. È vero che le persone anziane Zimbalist, quando si lasciano folgorare da una cotta, si comportano da adolescenti, ma mi incuriosiva troppo constatare fino a qual punto. Il segretario sentì il bisogno di ammettere che il suo capo aveva perduto la testa come non gli era mai capitato e mi consigliò di assecondarlo. Le telefonate incominciarono subito, 4, 5, 6 volte al giorno. Talvolta esordiva Sam Zimbalist con uno storpiato «Buongiorno, darling», cui seguivano frasi calorose pronunciate dalla segretaria. Più spesso Sam non si faceva neppure sentire e lasciava alla ragazza messaggi focosi che mi venivano tradotti senza commenti. Mi dissero di studiare l'inglese e mi supplicò di farlo anche il legale italiano della MGM, l'avvocato del giudice. Disse che così avrei potuto raggiungere Zimbalist a Hollywood. Ma la cosa più divertente e più strana fu che quando Zimbalist volle fare l'amore con me, si portò in camera anche il suo traduttore personale. Mentre io e lui facevamo sesso, il traduttore mi diceva in italiano quello che Zimbalist mugolava in inglese. Beh, dai, una roba più confidenziale di così, eh? Ascoltiamo un pochino di musica. Io vorrei proporvi adesso una canzone dalla voce leggera e deliziosa, molto avvolgente, di una diva del microfono dell'epoca, la nostra amatissima Vittoria Mongardi.
Che m'hai stregata tu per restarmi nel cuore. Cerco spesso di tradirti, ma oh disperazione mia, non ce n'è nessuno che mi va, non ti posso lasciare. Nessuno mi tormenta ma mi incanta dolcemente come te, c'è nei tuoi occhi la malia che poco a poco fa languire, fa morire. Provo sempre a non pensarti più, oh disperazione mia, ma lo so che m'hai stregata tu coi tuoi baci d'amore. Nessuno mi tormenta ma mi incanta dolcemente come te, c'è nei tuoi occhi la malia che poco a poco fa languire e fa morire. Provo sempre a non pensarti più, oh disperazione mia, ma lo so che m'hai stregata tu coi tuoi baci d'amore.
Che bella questa canzone. Beh, mentre l'ascoltavo pensavo di nuovo alla storia d'amore e di sesso fra Doris Duranti e Sam Zimbalist, che sembrava un vero e proprio fotoromanzo. Come dei fotoromanzi abbiamo parlato prima durante il nostro programma. Ebbene, io ho trovato una pubblicità di un fotoromanzo che sarebbe stato pubblicato in quel 1951 a partire dal 4 ottobre. Ve la leggo perché è molto divertente, ascoltate. Gioia era povera e sola al mondo, ma quando cantava dimenticava le sue tristezze. Poi Federico, sentendo quella voce meravigliosa, si avvicinò a lei. Però non soltanto Federico aveva udito quel canto, ma anche molti altri uomini. Puntini, puntini. Annie Petrella nel ruolo di Gioia, Alberto Alberici nella parte di Federico sono i protagonisti del nuovo fotoromanzo L'usignolo deve cantare. Regia di Anna Luce.
Take my hand, I stranger in paradise, or lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare, somewhere in space. I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more.
Dai, leggiamo qualche annuncio pubblicitario che veniva pubblicato sui giornali e sui settimanali italiani in quel 1951. Beh, se Parigi era la capitale della moda francese, la capitale della moda italiana in quell'anno era Torino. Infatti una pubblicità recitava: la moda di Torino nella vostra casa, indirizzate le vostre richieste alla bottega di modelli di Madame Inès in via 20 settembre 17. Poi c'era un'altra pubblicità di un profumo che non c'è più, il profumo Sonia, prodotto dai profumifici Cantele. E poi una cosa divertente: non ricresceranno, diceva un annuncio pubblicitario. Signora, da sola e con poca spesa, lei può liberarsi e per sempre da che cosa? Dai peli superflui, col metodo American Attrick Oil, che distrugge peli e radici. E vabbè, ascoltiamo un po' di musica. Quali furono i best seller in libreria di quell'anno? Beh, se in Italia abbiamo titoli come Anime senza cielo o Fiamme bugiarde, in America Salinger pubblica Il giovane Holden. Titolo originale era The Catcher in the Rye. È un capolavoro, è destinato subito ad entrare nei cuori di tanti ragazzi, ragazzi di ogni epoca. Pensate che lo leggono anche i giovani d'oggi. E nelle vicende del sedicenne Holden ci sono i tormenti, le incomprensioni tipiche dell'età adolescenziale. Tutti dicono che è un'età difficile e chi c'è passato sa che è veramente così. E ciò porta Holden ad essere veramente il manifesto di una generazione in lotta con la società, una generazione che cerca di combattere la morale borghese che a lei non piaceva. Pensate che sul piano artistico il romanzo del giovane Holden si pone fra i primi importanti pilastri della cosiddetta Beat Generation, nell'alveo della quale si formeranno i movimenti giovanili come quello che si oppone negli anni successivi alla guerra in Vietnam, e in seno alla Beat Generation si formano addirittura gli hippie. E pensate, tutto è nato in quel 1951, e nel 1951 il Milan è stato anche campione d'Italia. Sì, cari amici sportivi, parliamo un pochino con voi e vi raccontiamo, con questo servizio della settimana Incom del giugno 1951, come molto sportivamente, molto cavallerescamente, gli avversari della squadra di calcio della Roma si felicitarono con i campioni d'Italia del Milan.
Oltre 25.000 spettatori allo stadio. Una tenue speranza sorregge i tifosi della Roma. Si ritrovano anche qui gli svedesi Gunnar Nordahl, Sundqvist, Andersson e Knut, fratello di Gunnar. Il Forza Roma dei tifosi aiuterà a far vincere la partita, anche perché il Milan la gioca con profonda comprensione del dramma dei giallorossi. Ma quando all'inizio della ripresa la Roma andrà in vantaggio su autogol di Tognon, il Padova aveva già ottenuto la vittoria contro il Napoli e raggiunto così la salvezza. Sul pareggio ottenuto da Gunnar Nordahl, i giallorossi restano esattamente 12 minuti. Tornati in vantaggio con questo tiro bruciante di Tre Re, non sanno ancora che il loro destino è segnato. Ma adesso che conoscono l'amara verità, non fanno minori feste al Milan vittorioso e signore del campionato. Non si può formulare che un augurio, augurio non migliore di questo, che il primo incontro Roma-Milan non tardi più di una stagione.
Thank you.
E se prima di questa canzone abbiamo parlato del Milan, vincitore del campionato di calcio 50-51, ora dobbiamo dire che in Italia, proprio in quel 1951, fece il suo trionfale, direi proprio così, trionfale ingresso il 13 al Totocalcio. Eh già, perché la schedina sportiva c'era già a partire dal 1946, era stata ideata da Massimo Della Pergola, che era un giornalista sportivo. Due anni dopo c'è stata la gestione diretta del CONI e si vinceva però con il 12. E però invece nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A nel 1951 fa il suo ingresso la nuova griglia a 13 partite. Le regole sono sempre le stesse, l'unica cosa che cambia è che adesso si vince il montepremi più alto e il primo premio con il 13 e non più col 12. Allora vi leggo quali erano le possibilità di ottenere la vincita massima. Le possibilità salgono a una su 1.594.323. Però c'è da dire che subiscono un'impennata anche le quote. Allora, pensate che tutti quanti diventano matti, il numero delle giocate dei giocatori cresce vertiginosamente, i giornali, siccome non c'era ancora tutta questa regola sulla privacy come c'è oggi, danno anche i nomi dei primi vincitori. Pensate che i primi a diventare super milionari, a superare i 100 milioni di lire, sono il signor Luigi Piacenza di Savona e il signor Renzo Rinferi di Prato. Ognuno di loro vince un 13 da 104 milioni. Acci picchia, 104 milioni del 1951 erano davvero quattrini.
Try to tell us we're too young, too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, but can't begin to know the meaning of. And yet we're not too young to know this love will last, though years may go. And then someday they may recall, we were not too young at all. At all.
Questo era Nat King Cole con la sua seconda hit del 1951, Too Young, che aveva venduto milioni di dischi dopo la sua prima hit Unforgettable. Ma in Italia abbiamo un altro king, o meglio un reuccio, il reuccio della canzone, Claudio Villa. È ancora giovanissimo in quel 1951, ma dedica un brano alla sua adorata Roma. Con Piazza di Spagna.
C'è sta un angolo di Roma che al mondo non trovi uguale, che nel cuore sta di sta gran città. Quando il sole se ne va, ogni cuore sentimentale ci si va a trovare. La felicità è bello de sera a spasso per Piazza de Spagna, per la scalinata che il pincio te porta a trovare. Poi specie se a te s'accompagna una pupa che in cuore c'hai tu, che porta nell'occhi i sogni più belli del cielo lassù, ogni ciuffo dei fiori e de verde della luna ti bianca, ma l'ombra non manca per fatte di pace a rubare, e t'accorgi che non t'ha bisogno una parola per fatte incantare, quando a Piazza de Spagna la luna se ferma a guardare. Mentre la notte si stagna su quel quadro che non puoi scordare, guardi Piazza de Spagna, ma in cielo te pare de
Dopo Piazza di Spagna a Roma, trasferiamoci momentaneamente a Parigi per trovare Edith Piaf, la grande regina della canzone francese, l'usignolo dei parigini. In quel 1951 Edith Piaf, che era già diventata famosissima con la sua La Vie en Rose, scrive ed interpreta uno dei suoi brani di maggior successo. Un brano indimenticabile, un brano immortale, l'inno all'amore, Hymne à l'amour. L'aveva scritto lei e l'aveva dedicato a un suo grande amore che era perito in un incidente aereo. La canzone è bellissima, il modo in cui Edith Piaf la canta fa venire i brividi, fa commuovere. Noi ve la vogliamo dedicare.
S'effondrer et la terre se vient s'écrouler. Le m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, frémira sous tes mains, de ma bande les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai
jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
E sulle dolci note, immortali e struggenti, dell'Inno all'amour di Edith Piaf, noi concludiamo questa carrellata ritroso nel tempo dietro le quinte del 1951. Io ed il nostro regista Walter Martinelli, nel ringraziarvi per l'ascolto, vi diamo appuntamento, se vorrete, alla settimana prossima per una nuova puntata della nostra trasmissione confidenziale. Signore e signori, un abbraccio a tutti. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.